pace, a suggerire cose che lui ha detto a noi. Noi invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi, cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, a insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che lui ha detto a noi.
Ispira, Signore, le nostre azioni e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 16 e seguente. Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. In esso, infatti, si rivela la giustizia di Dio da fede a fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà. Infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi maschi con maschi, ricevendo così in se stesse la retribuzione dovuta al loro traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata, ed essi hanno commesso azioni indegne, sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. Eppur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. Questo è il testo impressionante di Paolo, credo. Cosa stiamo facendo? Perché faccio questo discorso? Perché vorrei collegare il nostro ministero di anziani con il compito di evangelizzatori che ci rimane nonostante non siamo degli evangelizzatori per natura. Siamo al servizio di una comunità cristiana per la sua edificazione e crescita. Ma non è possibile oggi aiutare davvero una comunità a crescere se non riusciamo a rievangelizzare e a introdurre la dimensione della evangelizzazione dentro a tutte le attività pastorali, dentro all'omelia e dentro a tutte le altre azioni che compiamo, catechesi, eccetera. Perché altrimenti edifichiamo senza renderci conto della mancanza di fondamenti, di basi dentro a quello che cerchiamo di costruire. Allora, il punto di partenza è questo brano di Paolo che prendo, perché Paolo vuole mostrare il bisogno che c'è nell'uomo della giustizia, della salvezza, della riconciliazione, del perdono, e vuole annunciare esattamente questo. Quindi lo scopo non è, quello di giudicare il mondo pagano, è quello di offrire al mondo pagano una salvezza di cui il mondo ha bisogno. E questa è l'ottica che ci spinge. Alla fine il nostro ministero è un atto di carità, è un atto di amore. È Gesù che vede la folla, ne ha compassione e si mise a insegnare loro molte cose, dice il Vangelo secondo Marco. Li ha visti come pecore senza pastore, li ha visti scardinati, disorientati, e ha offerto a loro l'annuncio del regno come un punto di partenza su cui avrebbero potuto costruire una esistenza nuova, rinnovata e salda per il fondamento della salvezza di Dio. E qui il discorso è ancora lo stesso. Non è che Paolo vuole giudicare il mondo pagano, vuole dire ai pagani che c'è un Vangelo proprio per loro, perché vivono nella loro carne una situazione di incoerenza con i valori autentici dell'esistenza umana. E questa incoerenza ha bisogno di essere sanata. E c'è un Vangelo che è in grado di offrire agli uomini, a tutti gli uomini, giudei e greci, quindi senza escludere nessuno, è offrire a tutti la salvezza. E il motivo per cui questa salvezza è offerta a tutti è che è una salvezza mediante la fede, non mediante le opere. Perché se fosse mediante le opere, potrebbero essere salvi solo i giudei che, conoscendo la legge, hanno un loro itinerario autentico di salvezza. E i pagani no, non conoscono la legge, quindi evidentemente non la possono osservare. Poi in realtà dirà che neanche i giudei la osservano, ma questo è un altro discorso. Intanto sta facendo il discorso ai pagani a dire: guardate che siete sulla strada sbagliata. Se voi vi guardate allo specchio, potete vedere tutte queste cose che io ricordo. Non vuole dire che tutti i pagani fossero dei malvagi, ci mancherebbe. Ma è il mondo pagano in quanto tale, cioè il mondo che non riconosce Dio, ma ha confuso Dio con degli idoli. O se volete, ha confuso Dio con il mondo, ha confuso Dio con i valori mondani. E confondere Dio con i valori mondani vuol dire confonderlo con il denaro, confonderlo con il potere, confonderlo con la bellezza, confonderlo con il piacere, confonderlo con il successo, confonderlo con quello che diavolo volete. Mondano. Potenze del mondo. Nel mondo le potenze ci sono. Ci sono le potenze economiche, ci sono le potenze politiche, ci sono le potenze culturali, ce ne sono di vario genere. E sono quelle che dominano la ideologia mondana. Bene, questa è idolatria per Paolo. L'adorazione è dovuta a Dio solo. E questa condizione di idolatria è una condizione di rovina e cerca di descriverla. La rovina etica vuol dire la rovina umana. Che l'uomo sia eticamente corrotto vuol dire che è umanamente corrotto, è corrotto nella sua umanità, nella sua profondità, perché l'etica è esattamente il punto di arrivo della dignità dell'uomo, della sua grandezza, nell'ottica di Paolo. Allora, per questo nasce in lui quell'affermazione: non mi vergogno del Vangelo perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, prima del giudeo e poi del greco. Che vuol dire? Non mi vergogno del Vangelo vuol dire che io sono così forte che non mi vergogno del Vangelo e tutto questo. Vuol dire il Vangelo è così vero e così efficace che non ci si può vergognare del Vangelo. Ci si vergogna di quello in cui uno ha posto la sua fiducia e si rende conto di averla posta male. L'ha posta su qualche cosa di incerto e di contraddittorio. Quando se ne accorge si vergogna, perché ha rovinato la vita, ha rovinato le sue scelte. Io non mi vergogno del Vangelo, perché il Vangelo è potenza di Dio, per la salvezza di chiunque crede, prima del giudeo e poi del greco. Cioè c'è una forza nel Vangelo che produce nell'uomo la salvezza. La salvezza vuol dire il compimento della sua vita portata a quella che noi chiameremmo una piena realizzazione, o se volete una piena coerenza, o se volete una piena umanità. Essere umani vuol dire vivere un processo di sviluppo, di crescita, di maturità e di miglioramento. L'uomo è fatto così e solo quando cresce diventa umano. Bene, il Vangelo garantisce questa capacità, questa forza e quindi offre all'uomo la salvezza. La salvezza dell'uomo è nella trascendenza e il Vangelo offre all'uomo l'amore di Dio come è traguardo e come sorgente e stimolo di tutta la sua vita. Per questo è potenza di Dio ed è potenza di Dio per chiunque crede. Siccome credere è un ricevere, non è un fare. Fosse un fare, ci sarebbe qualcuno che è privilegiato rispetto agli altri, perché mica tutti sono capaci di fare tutto. Ma il ricevere è un atteggiamento che è possibile a tutti. E la fede è esattamente questo. Ricevere l'amore di Dio con una sincera disponibilità del cuore e accoglierlo come un dono che sostiene tutti i nostri desideri e tutti i nostri progetti. Fare questo è possibile a ogni uomo. Nessuno è impedito nel credere, per nessun motivo. Anzi, quanto più l'uomo è bisognoso o malfatto o rovinato, tanto più sente il bisogno, può sentire il bisogno di salvezza e tanto più quindi può aprirsi al Vangelo come un dono che gli viene offerto gratuitamente dall'amore e dalla bontà di Dio. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: il giusto per fede vivrà. E la prima parte della lettera ai Romani è tutta spesa per dimostrare queste parole: per fede, non per le opere. Questo lo dice esplicitamente nello terzo, ma il ragionamento tende tutto a quella affermazione. E in questo si rivela la giustizia di Dio. Forse ricordate che Lutero, animo chiaramente religioso, era profondamente scrupoloso. Non si sentiva mai in regola davanti a Dio. Si confessava frequentissimamente perché gli sembrava di non avere celebrato bene, perché gli sembrava di avere peccato in questo, in quest'altro e tutte queste cose qui. Angosciato per il suo peccato, si sentiva come un dannato. E dice, quando leggevo questo versetto, mi rammaricavo che Dio avesse annunciato il Vangelo, perché se nel Vangelo c'è la giustizia di Dio, io sono spacciato, non c'è speranza per me. Dice, fino a quando mi sono accorto che questa giustizia è diversa dalla giustizia dell'uomo. È una giustizia che salva e che salva gratuitamente l'uomo. Vuol dire, ci sono forme diverse di giustizia. C'è la giustizia che noi chiamiamo vendicativa, e la giustizia vendicativa è quella che 50 volte al telegiornale sentiamo le persone dire: noi vogliamo giustizia, e vogliamo giustizia vuol dire vogliamo che il colpevole sia punito. Questo è la giustizia vendicativa. Delle volte ci capita di sentire: Dio è misericordioso ma è anche giusto. Misericordioso vuol dire che salva, ma giusto vuol dire che condanna chi evidentemente se lo merita. È una condanna giusta. Ma questa è la giustizia vendicativa. Poi c'è quella classica di Aristotele, la giustizia distributiva. La giustizia distributiva vuol dire dare a ciascuno il suo. E i nostri giudici dovrebbero usare il metro della giustizia retributiva. Per cui, se si rendono conto che la persona che hanno davanti è un innocente, lo assolvono. E se si rendono conto che è un colpevole, lo condannano. L'uno e l'altro, a ciascuno secondo quello che si merita, secondo le sue azioni e quello che ha fatto. E questo va bene. È giustizia distributiva, umana, necessaria. Ma poi c'è quella che si chiama giustizia salvifica. E la giustizia salvifica è quella giustizia per cui Dio salva il peccatore. Salva il peccatore, non quello che se lo merita, ma quello che ne ha bisogno. Il peccatore è privo della salvezza, ha bisogno della salvezza e viene giustificato, è reso giusto da Dio con la sua giustizia, con il suo amore o la sua misericordia. Chiamatela come volete, se leggete l'ultima parte del capitolo 3 trovate esattamente tutta questa riflessione di Paolo. Uno si potrebbe chiedere, ma perché la chiama giustizia? Questa si chiama misericordia, questa si chiama bontà, chiamatelo amore, chiamatelo come volete, non giustizia. Però giustizia, anche in italiano, si può riferire a quello che una persona merita o demerita, ma si può riferire anche alla coerenza di una persona con se stesso. Se un pezzo di metallo giallo è oro a 24 carati, possiamo dire che è oro giusto. Se è ottone, ugualmente giallo, possiamo dire che è oro falso. Il giusto e falso fanno riferimento alla natura. Dovrebbe essere oro e invece ha un peso specifico notevolmente diverso da quello dell'oro. Non è oro, è ottone, è un'altra cosa. Anche se può apparire uguale dal punto di vista del colore. Ok, il discorso è questo. Dio è giusto quando si comporta da Dio, quando è coerente con se stesso. E siccome la natura di Dio è prima di tutto misericordia e amore, quando Dio usa misericordia e ama, Dio rivela la sua giustizia. È proprio Dio. Solo Dio è capace di fare così. E quando fa così, fa esattamente quello che corrisponde alla sua natura, alla sua identità. È padre e si comporta da padre. Quando il padre del figlio, il prodigo, riceve il figlio, il prodigo, non si merita niente, evidentemente. Ma lui si comporta da padre per quella misericordia che ha dentro di sé, la compassione con cui vede il figlio ritornare. Ed è questa sua identità che lo porta al perdono. Bene, questo vuole dire Paolo. Nel Vangelo si rivela quella giustizia di Dio che porta Dio a perdonare e riconciliare, di fede in fede, cioè all'interno di una relazione di fede, di dono da parte di Dio, di accoglienza da parte dell'uomo, perché il giusto per fede vivrà. Questo è Abacuc ed è una citazione che Paolo riporta più di una volta nelle sue lettere. Dopodiché, per fare capire quanto bisogno c'è di questa giustizia di Dio, di questa misericordia, fa la descrizione del mondo pagano e poi la descrizione del mondo giudaico, perché dal punto di vista religioso le due possibilità fondamentali sono quelle della legge per il mondo giudaico, quindi della conoscenza della volontà di Dio, e invece dell'idolatria per il mondo pagano, e quindi anche della non conoscenza di quello che Dio è realmente e la sua volontà nei confronti dell'uomo. Ma gli uni e gli altri alla fine verranno riconosciuti come peccatori, perché dirà Paolo, sempre in quel capitolo terzo che citavo, in base alle opere della legge nessun vivente sarà giustificato davanti a Dio, perché per mezzo della legge si ha conoscenza solo del peccato. Ogni bocca sia chiusa e il mondo intero sia disconosciuto colpevole davanti a Dio. Ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio testimoniata dalla legge dei profeti. Giustizia di Dio per la fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. E non c'è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti, pagani e giudei, davanti a Dio sono in una condizione di peccato. Hanno tutti immenso bisogno del perdono di Dio, della sua misericordia. E questo è quello che il Vangelo contiene e trasmette, comunica all'uomo quando suscita in lui l'atteggiamento della fede. Ora, qual è la condizione del paganesimo? L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Allora, viene fuori quel concetto biblico che noi sopportiamo malvolentieri, ma che nella Bibbia c'è, e non solo nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, che è l'ira di Dio. L'ira di Dio. E l'ira di Dio è una dimensione necessaria del mistero divino. Non è esattamente della stessa qualità della misericordia, perché se ricordate, tutta la Bibbia dice che l'ira di Dio dura un istante e la misericordia di Dio dura per tutta la vita. E il motivo è questo, che la misericordia è la stoffa di cui è fatto Dio, è la sua natura, è la sua identità. L'ira no. L'ira è la reazione di un Dio infinitamente misericordioso davanti al peccato dell'uomo, davanti all'ingiustizia dell'uomo. Vuol dire davanti al comportamento malvagio, falso, ipocrita, cattivo, tutto quello che volete, che può esserci nella vita dell'uomo, Dio non rimane indifferente e non diventa connivente. C'è quel Salmo 50 che dice a un certo punto credevi che io fossi come te? Cioè credevi che io ti chiudessi gli occhi davanti ai tuoi peccati? Ti giudico, ti condanno. Cioè l'ira di Dio è quella reazione sana di un Dio che è eticamente buono, che ama il bene e odia il male, quando deve misurarsi con la realtà del male. Non lo ingoia per niente, non lo lascia passare sotto silenzio per niente, lo contesta. È la contestazione di Dio da parte di Dio del peccato dell'uomo. E lo contesta non evidentemente per distruggere l'uomo, ma per salvarlo, perché l'uomo possa uscire da una condizione di morte nella quale si è messo con il suo comportamento e con le sue scelte. Quindi l'ira di Dio ha un valore terapeutico, almeno l'ira nel tempo. Dopo c'è l'ira escatologica, la condanna finale, e questa è un'altra dimensione, perché lì la possibilità della conversione scompare, ma fino a che l'uomo vive nel tempo, l'ira di Dio è sempre, sempre un'ira terapeutica che ha come scopo la guarigione dell'uomo, non la sua umiliazione e non la sua condanna. Ha come scopo quello di strappare l'uomo alla sua condizione di morte, in cui l'uomo si trova a motivo dei suoi peccati, dei suoi egoismi e delle sue falsità. Quindi l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. E qual è questa morte che l'uomo si porta dentro? È il soffocamento della verità. La verità ha una sua bellezza e una sua forza di vita che opera nella vita dell'uomo e lo fa crescere in umanità e in rapporto di comunione con Dio. Il soffocamento della verità vuol dire alla fine una malattia che produce nell'uomo un comportamento deviato e che allontana l'uomo dalla vita e dal bene. Un comportamento che Paolo descrive come empietà. Empietà è il contrario della pietà, cioè del riconoscimento di Dio. E come ingiustizia, rifiuto della giustizia e della autenticità delle cose. Perché qui si parla di verità non nel senso logico, ma nel senso metafisico. Cioè, le cose, tutte le cose, hanno la loro verità. E quando sono riconosciute per quello che sono, il rapporto con le cose diventa un rapporto sano che sviluppa l'umanità dell'uomo nel momento in cui sa usare correttamente le cose per la loro realtà e per le loro possibilità, per i loro scopi. Voglio dire, lo stesso metallo lo potete usare, dice Isaia, per la spada o per l'arato, ma non è mica la stessa cosa. Non è detto che tutti i comportamenti, tutto quello che io posso fare con il metallo abbia lo stesso valore. Il valore è esattamente da definire in quell'uso che se ne può fare, che se ne deve fare, e in quegli effetti che questo uso produce in chi lo usa e in chi subisce l'uso di quello che io ho fatto. E questo vale naturalmente per tutte le cose. Soffocare la verità nell'ingiustizia vuol dire questo qui. Vuol dire usare le cose senza tenere conto di quello che le cose sono davvero. E facendo come violenza alle cose, facendole servire a quello a cui non dovrebbero servire, rendendole portatrici di disvalori invece che di valori, quindi di realtà negative, se volete, di morte anziché di vita. Le stesse cose si possono usare per la vita o per la morte, per l'amore o per l'odio, ma non è la stessa cosa. Usare le cose per la morte e per l'odio vuol dire soffocare la loro verità, vuol dire nascondere il significato autentico che le cose hanno, quello che evidentemente per Paolo hanno davanti a Dio, nella creazione di Dio. Lo dico in un altro modo. Una delle affermazioni più significative del Concilio, nella Gaudium et Spes, è l'affermazione della autonomia delle realtà terrene, secolari, perché in questo modo si dice, per esempio, che la scienza ha una sua autonomia, che non dipende dalla teologia, che non dipende dalla Chiesa o queste cose, che può sembrare un'affermazione pacifica, però siccome c'è stato Galileo e ce lo rimproverano da tutte le parti, questo Galileo ogni tanto torna sempre fuori per dire l'oscurantismo della Chiesa, il Concilio dice con molta chiarezza che le cose mondane hanno la loro identità, che l'uomo può conoscere, perché la testa all'uomo Dio l'ha data, ha l'intelligenza e ha il raziocinio, quindi le può conoscere, e le può usare, e con la loro autonomia. Questo vale per tutto, questo vale per la scienza, questo vale per l'economia, l'economia ha le sue leggi, bisogna studiarla, evidentemente può servire per il bene o per il male, ma secondo quelle leggi che sono quelle dell'economia, non secondo immagini ideologiche di quello che secondo il mio desiderio l'economia dovrebbe essere, o la politica dovrebbe essere, o la scienza dovrebbe essere, o tutte queste cose. E il Concilio fa questa affermazione, quindi, le scienze, le cose umane del mondo possono essere conosciute dall'uomo nella loro specificità, con le loro qualità. E la scienza vuole, e la tecnica vogliono fare, raggiungere questa conoscenza e trasformarla in comportamenti utili all'uomo. Però dice sempre, subito dopo, però ogni persona che sia religiosa si rende conto che le cose, anche secolari, non possono mai essere separate dal loro riferimento al creatore, perché tutte sono creature. E se uno taglia il legame della creatura con il creatore, ha in mano qualcosa di diverso. Non ha più una creatura in mano, ha in mano un oggetto, quello che volete, ma non la realtà concreta delle cose. Voglio dire, fa parte essenziale della identità del mondo il fatto di essere creato. Dire creato vuol dire esprimere una relazione originaria con Dio. E se il mondo viene pensato e vissuto come creato, viene pensato e vissuto secondo la sua verità. Ma se io cancello Dio e assolutizzo il creato, io creo io con la mia immaginazione un creato che non c'è. Quello che c'è è creato da Dio. Con la mia immaginazione o con il mio desiderio o con la mia volontà posso affermare è un mondo senza rapporto con Dio. Ma questo vuol dire, secondo Paolo, e vuol dire secondo la fede evidentemente nel creatore, vuol dire alterare la identità delle cose. Pensare una cosa come autonoma o pensarla come creata cambia il rapporto con la cosa stessa. Cambia il comportamento, l'immagine che ne abbiamo e l'esperienza che ne facciamo. Prendiamo l'altro esempio. Se io, supponiamo, ho un orologio, l'orologio funziona da orologio comunque io lo pensi, ma se quell'orologio lì mi è stato regalato, quell'orologio lì ha un significato che non è solo quello di misurare il tempo, ha come significato quello di esprimere un affetto, una relazione che qualcuno ha stabilito con me. E se io lo ricordo in questo modo, quello lo sperimento come regalo. Funziona dal punto di vista tecnico, ma funziona anche dal punto di vista umano. Mi lega con la persona da cui l'ho ricevuto, mi crea un rapporto, mi impedisce di dimenticarla, mi impone davanti a lei in un atteggiamento di riconoscenza e di gioia e di comunione, e tutto quello che volete. Questo è il rapporto con la creazione. E secondo Paolo, quando la creazione viene staccata dalla azione di Dio, e quindi non diventa più un dono, non ci si vede più Dio all'origine, è semplicemente diventa un dato e naturalmente uno strumento. Mi servo della creazione e me ne posso servire per i miei scopi, per i miei progetti e molte volte purtroppo per progetti di grandezza, di vittoria, di sterminio, quello che volete. È la perdita del rapporto con Dio creatore. A questo fa riferimento Paolo quando dice soffocare la verità delle cose nell'ingiustizia, quindi con una, come se sì, facessimo violenza alle cose piegandole a essere quello che vogliamo noi, il nostro interesse, invece di quello che vuole Dio e quindi la sua gloria e il bene delle creature. Poi dice, questa deformazione è colpevole da parte dell'uomo perché i segni del riferimento a Dio nel mondo ci sono. Se noi possiamo capire il mondo, vuol dire che c'è una intelligenza all'origine del mondo. Credere di poter capire il mondo e negare che il mondo venga da un'intelligenza è evidentemente contraddittorio in sé. E quindi c'è nel mondo abbastanza chiarezza per riconoscere un'intelligenza alla sua origine e naturalmente una potenza alla sua origine, perché il mondo ha una forza che è impressionante, Già, Paolo poteva dirlo, noi lo possiamo dire immensamente di più per la conoscenza che abbiamo della realtà del mondo in cui siamo immersi. Ma la prospettiva rimane la stessa. Le perfezioni invisibili di Dio si possono riconoscere a partire dalla condizione concreta del mondo nel quale si vive. E di fatto, dice, gli uomini non sono senza Dio, solo che il loro Dio se lo sono fatti loro, è l'opera delle loro mani. Per cui nell'idolatria è questo, no? La condizione. Per cui l'uomo vive questa contraddizione. Da una parte sa che Dio ci deve essere, perché se lo costruisce, e dall'altra il fatto che se lo costruisce dice evidentemente che quello non è Dio. Per definizione, se una cosa la faccio io, non posso dire che sia Dio. Ma questa è la condizione concreta del paganesimo. E stranamente, questa è la condizione strana dell'uomo di oggi. Tra i vari aforismi di Chesterton c'è questo, che l'uomo di oggi è partito volendo non credere in Dio e è terminato per credere in tutto, perché crede nel denaro, perché crede nel potere, soprattutto perché crede nel successo. Oggi è quello che va di più, il successo. Poi il successo ha chissà quante forme, può essere economico, può essere mediatico, può essere quello che volete, ma oggi quello che va è quello lì. Quello che importa è la performance, è che la tua performance sia straordinaria. Devi riuscire a stupire il mondo intero con il modo in cui canti, col modo in cui balli, col modo in cui ti presenti, col modo in cui decidi, operi. Devi mettere il mondo davanti alla tua presenza perché il mondo ti adori. In qualche modo siamo così, sono i nostri difetti, che dicono da una parte che il bisogno di Dio l'uomo ce l'ha, non riesce a dimenticarlo. Se lo tira via da una parte, lo mette da un'altra. E quando lo mette da un'altra, evidentemente quella non è la parte giusta, per definizione. Perché se Dio è Dio, non può essere quello che decido io e quello che scelgo io. Questa contraddizione, secondo Paolo, porta a quella deformazione etica che descrive nella seconda parte del capitolo. Primo, l'impurità, la passione, è l'uomo dominato dalla passione, poi la deformazione della passione stessa, che non ha più nemmeno la sua identità di passione, poi è la deformazione dell'intelligenza, per cui l'intelligenza diventa depravata, invece di servire a cercare la verità, la giustizia e il bene, serve a identificare il vantaggio, il guadagno, una affermazione personale anche ingiusta, perché c'è una ingegnosità anche nel male. Ingegnosi nel male, dice Paolo, vuol dire l'uso dell'intelligenza con uno scopo di rovina si intende degli altri, con l'illusione di salvare se stessi, ma questa rimane sempre un'illusione. Tutto questo è la deformazione che nasce dall'avere soffocato la verità nell'ingiustizia, dall'avere alterato la realtà del mondo da mondo creato a mondo autosufficiente. E questa è la condizione, secondo Paolo, che richiede la salvezza del Vangelo. E vi leggo, e ho finito, questo è in più, è un testo che è famosissimo, ma che è impressionante, perché perché è fondamentalmente la diagnosi di Paolo, ma fatta a rovescio, in una prospettiva opposta. E dice così: non avete mai sentito parlare di quel pazzo che accese una lucerna in pieno giorno e si mise a correre in piazza gridando: io cerco Dio, io cerco Dio. Ma siccome in piazza c'erano molti di quelli che in Dio non ci credono, il suo grido provocò un gran ridere. Il pazzo balzò in mezzo a loro e li trafisse con lo sguardo. Dov'è andato Dio? Riprese a gridare. Ve lo dirò io dov'è andato. Noi lo abbiamo ucciso. Voi e io. Siamo noi, noi tutti gli assassini. Ma come abbiamo potuto far questo? Che cosa abbiamo fatto quando abbiamo distaccato la catena che legava questa terra al sole? E dove va adesso la terra? Dove andiamo noi stessi? Andiamo lontano da tutti quei soli? Non cadiamo forse senza sosta, in avanti, indietro, di fianco, da tutti i lati? E c'è ancora un alto e un basso? Non andiamo forse errando in un nulla infinito? Non sentiamo forse il soffio del vuoto sulla nostra faccia? Non fa più freddo di prima? Non vengono forse sempre delle notti, sempre più notti? Dio è morto. Dio resta morto. E siamo stati noi che lo abbiamo ucciso. Ciò che il mondo ha posseduto di più sacro e di più potente fino ad oggi ha sanguinato sotto il nostro coltello. La grandezza di questo atto è troppo grande per noi. Non bisognava forse diventare degli dèi noi stessi per averne almeno l'aria di essere degni di tanta grandezza? Non ci fu mai azione più grandiosa e saranno come saranno, coloro che potranno nascere dopo di noi apparterranno a causa di una tale azione a una storia più alta di tutte le storie che furono mai fino ad oggi. L'insensato tacque dopo queste parole e guardò di nuovo i suoi ascoltatori. Tacevano pure loro, come lui, e lo guardavano con stupore. Infine, egli gettò in terra la sua lanterna, che andò in pezzi e si spense. «Arrivo troppo presto», disse allora. «Il mio tempo non è ancora venuto. Questo avvenimento enorme è ancora in cammino, e cammina, ma non è ancora pervenuto fino all'orecchio degli uomini. Questa azione rimane ancora lontana da loro, più che la più lontana delle costellazioni, e sono essi, tuttavia, che l'hanno compiuta». Si riferisce inoltre che quel pazzo entrò quello stesso giorno in diverse chiese e vi intonò il suo Requiem Aeternam Deo. Espulso dalle chiese e interrogato, non avrebbe mai smesso di rispondere sempre la stessa cosa. Che cosa sono ormai ancora le chiese se non le tombe e i monumenti funebri di Dio? Questo naturalmente è Nietzsche nella Gaia Scienza. La Gaia Scienza è un libro che è fatto di capitoli staccati, ciascuno ha un suo contenuto, e uno è questo, più che famoso. Se ci guardate, è una diagnosi simile a quella di Paolo. Fatta però dalla prospettiva opposta, secondo Nietzsche, questa eliminazione di Dio è l'opera più grande che l'uomo abbia mai fatto nella sua cultura, nella sua evoluzione. Ma questa richiederà che l'uomo si metta al posto di Dio. E secondo lui questo è l'avvenimento che è in corso, che era in corso all'inizio del secolo scorso, all'inizio del Novecento, e che per alcuni aspetti viviamo. Non avere più punti di riferimento, no? Quel vagare, cadiamo avanti, indietro, di fianco, da tutti i lati, non c'è più un alto in basso, andiamo errando in un nulla infinito, siamo in mezzo al freddo, un freddo che non c'è mai stato. Cioè, tutte queste cose qui sono descrizioni significative della nostra cultura, che di stabile ormai non ha quasi niente, è diventata liquida, è diventata senza punti di riferimento, senza orientamenti. L'unico orientamento è la volontà dell'uomo, che vuole fare una cosa o quell'altra. È quello, l'unica affermazione che rimane. E per Nietzsche, questo è l'inizio di una storia più alta. Per Paolo, questo è l'indizio della rovina dell'uomo, della disumanizzazione dell'uomo. È su questa diagnosi, su questa valutazione opposta, che si gioca la condizione dell'uomo contemporaneo. È quella affermazione della sua volontà come qualcosa di assoluto, che prende il posto evidentemente della volontà di Dio. E per questo il discorso dell'annuncio del Vangelo per noi diventa decisivo. Non possiamo sperare di creare delle comunità solide se in queste comunità non riusciamo a metterci anche questa consapevolezza del mondo in cui viviamo e del significato che la fede in Dio ha nella nostra umanizzazione, nel renderci umani, perché fa parte dell'umanità dell'uomo, questo sarebbe un discorso più lungo, la trascendenza. È l'uomo che non è aperto alla trascendenza non è umano. La trascendenza è scritta in tutte le cose che noi facciamo, da quando apriamo gli occhi al mattino fino a quando facciamo le scelte più raffinate dal punto di vista intellettuale e morale. È sempre un cammino di trascendenza dell'uomo. Togliere la trascendenza vuol dire ucciderlo, vuol dire ripiegarlo su di sé e vuol dire farlo diventare quello che molto frequentemente è l'uomo di oggi nella cultura di oggi. È un animale più perfezionato rispetto agli altri, ma fondamentalmente un appartenente alla famiglia animale, punto e basta. Quegli aspetti di libertà e di responsabilità fanno fatica a essere affermati e riconosciuti autenticamente in un contesto come quello in cui viviamo.